secondo prezzo più alto mai visto a un'asta d'arte. Ovviamente non è sempre oro quello che luccica, e quando ci si avvia a fare investimenti nel campo dell'arte, bisogna fare molta attenzione, in quanto è facile incappare in acquisti sbagliati e ritrovarsi dopo qualche anno con qualcosa che praticamente non ha più alcun valore. Il mercato dell'arte, infatti, è un mondo con poche regole certe e verificabili, e quando ci si avventura da sprovveduti in esso, allora possono capitare anche grosse bufale. Cercheremo quindi, partendo dalla storia del mercato dell'arte, di tracciare delle linee guida per capire cosa incide sulle valutazioni delle opere e come si può scegliere un artista su cui investire con la giusta cognizione di causa, per vedere poi alcuni esempi eclatanti di vendite all'asta. Il mercato dell'arte esiste da sempre ed è stato anche un tema fondamentale per la storia dell'arte stessa. Non è raro infatti trovarsi di fronte a delle opere che raffigurano ritratti di importanti mecenati e collezionisti che con i propri sforzi hanno contribuito a sostenere gli artisti. La nascita del collezionismo moderno e quindi l'avvio di un mercato organizzato e professionale possiamo dire che sia avvenuto nel corso del XVI secolo. Le nuove figure di esperti costituite da collezionisti, nobili, ecclesiasti e intellettuali appoggiarono finanziariamente il mercato dell'arte e gli artisti stessi, che a volte trovarono in queste persone dei protettori o dei possibili committenti. Per fare qualche esempio, ricordiamo Andrea Odoni, uomo del XVI secolo, di gusti molto raffinati, capace di riunire una collezione che spaziava dall'archeologia alla pittura più avanzata del suo tempo. Lorenzo Lotto gli realizzò un bel ritratto, in cui emergono tutti gli interessi e le caratteristiche del collezionista. Andrea Odoni era il figlio di un ricco immigrato milanese e fu un importante e stimato membro della cittadinanza veneziana nel XVI secolo. Costruì la sua raccolta su quella ereditata dallo zio, Francesco Zio, diventando un rinomato collezionista di dipinti, sculture, vasi antichi, monete, gemme e reperti di storia naturale. O ancora pensiamo a Jacopo e Ottavio Strada, padre e figlio, fra i più attivi galleristi di Venezia nella seconda metà del Cinquecento. E Tiziano e Tintoretto fissarono per sempre la loro immagine attraverso due bei ritratti, in cui emergono le loro fattezze e i loro gusti artistici. Oppure ancora il cardinale Francesco Maria del Monte, che appoggiò Caravaggio all'inizio della sua carriera a Roma. E gli esempi possono andare avanti all'infinito. Insomma, dal XVI secolo in poi, nella storia dell'arte, ci sarà uno stretto legame tra artisti, collezionisti e mercanti d'arte, legame che è arrivato fino ai giorni nostri e che ritroviamo ancora oggi nelle maggiori fiere di arte contemporanea. Per quanto riguarda invece le gallerie d'arte vere e proprie, con mercanti professionali, queste nacquero verso il XIX secolo, quando la committenza diretta venne sorpassata dalla crescita di una clientela di consumatori talmente vasta da non poter entrare più in contatto diretto con l'artista. Il mercato dell'arte sarà da questo momento in poi un commercio privilegiato delle grandi città. Tre casi particolarmente famosi, che ora vedremo nel dettaglio, spiegheranno meglio le sue diverse articolazioni. La Galerie Goupil fu un'associazione.